Perché se serviamo il Signore, Lui è l'Eterno che si prende cura di noi e ci sta guarendo. Allora, perché vi dico questo? Perché comunque nella nostra umanità, che ci piacciono invecchiando o anche senza, spesso ci ritroviamo che siamo malati. E succede a tutti. E non è perché siamo più peccatori che siamo malati, non è che perché siamo... Però il Signore ci sta mostrando una strada di guarigione. È Lui che ci guarisce, sia ben chiaro, eh? Non siamo noi che siamo dei fenomeni. Ma credo che sia importante. Quello che vi ho letto questa mattina nel libro dell'Esodo dice, e siamo Antico Testamento, quindi storia antica, dice: servite l'Eterno, il capitolo 23, il verso 25, dice: servite l'Eterno, il vostro Dio, ed Egli benedirà il tuo pane, la tua acqua, e io allontanerò la malattia da te. Quindi sta per significare che la malattia normalmente fa parte della nostra esistenza. Ma qui ci sta dicendo, il verso 24 diceva: non ti prostrerai davanti ai loro dei, non li servirai, non farai ciò che essi fanno, ma addirittura distruggerai questi idoli interamente e spezzerai le loro colonne, cioè tagli con il passato, servi l'Eterno. Quindi la parola che oggi voglio mettere sul vostro cuore, che è quella che Dio mette sul mio cuore, è quella di servire Dio, cioè essere servi del Signore, essere servi di quelli che servono quel Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, che non si vede, che non si sente nel senso fisico, che non ti arriva dietro con delle bastonate, ma ti dice semplicemente: se tu mi servi, io voglio benedire il tuo pane, voglio benedire la tua acqua e voglio anche guarire la tua vita. Anzi, allontanerò da te la malattia. Tenete presente questa promessa, una promessa antica fatta al popolo di Israele. Scopriremo poi che questo stesso popolo, nello stesso capitolo, nel capitolo seguente, appunto, Dio si fa conoscere, si fa vedere a Aronne, agli altri sacerdoti, si fa vedere a questi 70 anziani. Poi, se leggiamo tutta la storia, noi ci accorgiamo che questi stessi che hanno incontrato Dio, hanno visto Dio, si sono dimenticati di Dio e hanno costruito un vitello d'oro, hanno detto: facciamoci un vitello d'oro, facciamoci un'immagine che così sia il nostro Dio che ci porta avanti, è Lui che ci ha tirato fuori dall'Egitto, no? Perché l'idolatria si annida nel nostro essere umani. Abbiamo sempre bisogno di qualcosa di fisico da vedere, da toccare, quando invece Dio è spirito e rimane spirito, ed era spirito anche all'epoca. Se leggiamo tutta la storia, se voi avete pazienza in questa settimana potete anche leggerla, in questi capitoli voi trovate che Dio dà tutte, stiamo parlando del libro dell'Esodo, il capitolo 24 che ho letto prima ci dice appunto che Dio era praticamente camminava su questo pavimento di zaffiro, così lo vedevano gli uomini da sotto, e quindi vedevano questa verità, questa realtà, mentre non lo vedeva il resto del popolo. I 70 anziani, Mosè, Aronne e i sacerdoti vedevano avevano questa chiara visione di Dio, e questa è una cosa veramente eccezionale. Però nello stesso tempo gli stessi, a parte Mosè ovviamente, che cosa fanno? Se leggiamo qualche capitolo dopo, ci troviamo che dopo che Dio gli ha dato tutte le istruzioni sul come costruire un tabernacolo, un luogo dove doveva abitare la presenza del Signore, si ritrovano che mai 40 giorni che non vediamo più Mosè, e 40 giorni che non lo vediamo più, facciamoci un Dio che ci va davanti. E fecero l'immagine di un vitello, non fecero l'immagine di chissà che cosa, non era niente di osceno, era un vitello. Però il vero problema è che a quel vitello gli hanno dato il potere, tra virgolette, di essere il loro Dio. E questa cosa, quando nella nostra vita, al posto del Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, mettiamo qualcosa di visibile, ci stiamo mettendo nei guai. E quindi prendete Io ho fatto un po' la carrellata di questa storia, giusto per capire di che cosa parliamo, in che ambiente parliamo, ma il senso del messaggio di oggi è: servite il Signore, servite l'Eterno, il vostro Dio, e Lui benedirà il vostro pane, la vostra acqua, Lui benedirà e allontanerà da voi la malattia. Quindi vogliamo guardarlo in questa direzione. La testimonianza di Cristina è importante questa mattina, perché fa parte di questo messaggio, perché Dio allontana la malattia quando noi ci disponiamo a servirlo. Quante volte avete fatto l'esperienza che non stavate bene, ma avete deciso lo stesso di obbedire al Signore, di fare quella cosa che, insomma, non eravate obbligati a fare, però l'avete fatta di buon cuore e vi siete trovati guariti. A volte so che è fatica, so che fareste tutto il contrario, ma se vi disponete a servire il Signore, e per servire il Signore è molto semplice, perché si tratta di servire il prossimo, si tratta di servire la Chiesa, di essere semplicemente di quelli che esprimono Gesù in modo semplice, quindi a volte anche solo quel sorriso, quel tempo di ascolto che ci prendiamo con le persone è un modo semplice ma efficace di servire il Signore. Quindi leghiamoci questa parola: servire il Signore. Non lo facciamo per essere guariti, ma Dio ha promesso che allontanerà la malattia dalla nostra vita. E siccome spesso noi ci capita di ammalarci, visto che comunque vada, ci invecchiamo, comunque vada, viviamo in un mondo inquinato con tante difficoltà, abbiamo continuamente bisogno di essere guariti, e allora vogliamo avvicinarci al Signore con fede. Nella lettera ai Romani, al capitolo 12, ci dice, al verso 9, l'amore sia senza ipocrisia, detestate il male, attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri, quanto l'onore fate a gara a renderlo gli uni agli altri. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Di nuovo questa parola: servite il Signore. Cioè la vostra vita abbia il senso del servizio a Dio. E quando vi sentite un po' giù, a volte inutili, a volte: Signore, che cosa hai preparato per me oggi? Non importa come sto fisicamente, che cosa hai preparato per me? Allora, quando noi ci disponiamo a servire il Signore, se questo era vero nell'Antico Testamento, ancora più vero oggi, allontanerò la malattia dalla tua vita, wow, allora serviamo il Signore con gioia, con entusiasmo. Quindi ci lasciamo prendere da questa parola, appunto: servite il Signore, allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Com'è possibile che la nostra vita è sempre piena di difficoltà? Siamo credenti, siamo figli di Dio, ma Dio non ha detto: eliminerò la difficoltà dalla tua vita. Però se tu mi servi, io allontano la malattia dalla tua vita, io allontano il male, io sono con te, non ti lascerò, non ti abbandonerò. La presenza del Signore nella nostra vita non è un amuleto scaccia guai, ma è uno stile di vita che manda via i guai. Perché quando io servo il Signore mi dà tutta l'energia necessaria per servirlo. Quando io mi dispongo a fare la sua volontà, Dio mi guarda e sorride e dice: forza Giacomo, ce la puoi fare. So che la tua umanità non ce la faresti, però... Ed è Lui che mi dà una nuova spinta, un nuovo coraggio, un nuovo entusiasmo, e a volte, perché no, mi dà anche nuova guarigione, nuova forza per venire fuori. Perché? Perché ho deciso di servire Lui. E quindi, se la vostra scelta è servire Dio, voi vi accorgerete che insieme al servizio del Signore nasce, cresce, fiorisce una guarigione. E non siete dei fenomeni, ma semplicemente siete dei figli di Dio che respirano la grazia del Signore. E così impariamo a vivere ogni giorno questo regalo della presenza del Signore. E continua dicendo: allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione. Quindi l'afflizione esiste, ma pazienti, cioè soffrendo, patire, la pazienza ha a che fare col patire, col soffrire, bene, ma in questa sofferenza allegri. Cioè ci sono nella vita momenti che non sono piacevoli, ma nessuno può rubarci la gioia del Signore. E quando ce la facciamo rubare è tempo di ravvederci, di convertirci, di tornare al Signore. Piuttosto finiamo con la faccia a terra, però Signore, no, non voglio stare senza di te. E allora, punto, pazienti in afflizione, perseveranti nella preghiera. E su questo dobbiamo spendere una parola, perché noi siamo perseveranti nelle lamentele, siamo perseveranti nelle critiche, siamo perseveranti nei giudizi, ma tutto questo ci danneggia. Mentre la parola di Dio ci chiede di essere perseveranti nella preghiera. Cioè, avere costanza nel pregare, nel fidarci di Dio. E la preghiera è molto semplice, perché quando tu dici Gesù, stai dicendo Dio salva. E chi salva se non salva me? Se non comincia da me questa, che io sto esprimendo questa preghiera, se comincio a dire Dio salva, e dov'è la persona da salvare? Qua. E quindi questa relazione col Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo è Dio salva, alleluia. E allora questa preghiera che comincia nel salvare me e nel rendermi conto che sono oggetto di questo amore, di questa salvezza, ma che poi va verso chi è attorno a me. Perché noi non siamo salvati per vantarci della nostra salvezza. Noi siamo salvi per servire e quindi per essere utili, per esprimere, servite Gesù il Signore. Quindi in tutta questa realtà il regno di Dio viene avanti e va avanti attraverso la nostra vita. Quindi non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito. Servite il Signore. Se non lo fate con un entusiasmo, se non lo fate perché è giusto e buono, se non lo fate perché ce l'avete la spinta da dentro, vi dico, ravvedetevi, convertitevi. Non ha senso servire Dio per forza. Dio ama persone che lo servono volentieri. Se lo facciamo per interesse, se lo facciamo per qualsiasi ragione, che non è la passione, l'amore e la riconoscenza, non ha senso. Servire Dio è sempre buono, ma se lo fai con le tue forze e lo fai per forza, ti stancherai in fretta. Ma se lo fai perché ami Dio e perché ami il prossimo, tutto questo diventerà un respiro, diventerà un modo naturale di essere. Perché? Perché sei figlio di Dio. Perché Dio è tuo padre. E se è tuo padre, tu assomigli a Gesù. E questa verità è dentro di te. E allora, allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità, benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Wow, provvedere ai bisogni dei santi. E i santi non sono quelli morti, i santi sono quelli vivi. E alle persone che Dio ha messo vicino a noi. Quando ci fa vedere un bisogno è perché possiamo provvedere. O possiamo informare chi è in grado di aiutare. E così impariamo a muoverci con umiltà, ma anche con saggezza. Parlare di ospitalità con tutti gli stranieri che abbiamo qua in Italia è una bella sfida. Wow! È per tutti noi, è così. Ma dire bene di quelli che dicono male di te è un po' pesante. Eppure Gesù ci ha insegnato queste cose. benedite, dite bene di quelli che vi perseguitano e benedite, dite bene e non dite male, non maledite, non parlate male. Chiunque esso sia, non merita che noi ci sporchiamo la bocca parlando male. Anche quando pensiamo ai nostri politici, sui quali continuamente viene riversato qualsiasi forma di male, a volte vera, a volte no. Gesù ci ha insegnato a pregare per le nostre autorità. Quindi credo che facciamo bene anche noi a ravvederci. E quando ci raccontano le barzellette sui carabinieri o sulla polizia o sui nostri politici, possiamo anche evitare di ridere. No, non è giusto. Questo non è giusto. Non è giusto. Non è utile. Dio mi ha chiesto di pregare. E quindi, a secondo delle occasioni, Dio ci dia saggezza per esprimerci in modo coerente con la nostra fede. Rallegratevi con quelli che sono allegri e piangete anche con quelli che piangono. Perché in questi tempi ci sono molti funerali, in questi tempi ci sono molte situazioni difficili, ci sono molte famiglie divise, ci sono molti figli in difficoltà, ci sono molte situazioni che non sono allegre. C'è un tempo per ridere, c'è un tempo per piangere, ma c'è un tempo per stare vicino a chi soffre. Quindi abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate le cose alte, ma attenetevi alle umili, non vi stimate savi da soli, non pensate di sapere tutto, ma chiedete al Signore saggezza per imparare. Quando dico servite Gesù il Signore, significa tutte queste cose. E tutte queste cose le possiamo vivere tutti quanti. Non è servo del Signore solo chi sta dietro a questo pulpito. Servo del Signore è chiunque ama e crede in Gesù e fa la sua volontà. E la volontà di Dio non è difficile, perché impariamo ad amare, a perdonare, a vincere il male col bene. Queste semplici cose che vi ho letto in questa mattina. Se andiamo nella lettera ai Colossesi, al capitolo 3, ci ripete cose simili. Capitolo 3 della lettera ai Colossesi. Di nuovo ci richiama questo dovere, sapendo, verso 24, sapendo che dal Signore ricevete la ricompensa, cioè l'eredità, perché voi servite Cristo, il Signore. Riceverete la ricompensa, riceverete l'eredità, riceverete lo stipendio da Dio, allora servite Cristo. Colossesi 3, 24. Nel contesto, se leggiamo, c'era mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, mariti, amate le vostre mogli, figli, ubbidite ai vostri genitori, padri, non provocate a dire i vostri figli, servi, ubbidite ai vostri padroni in ogni cosa, non solo a quelli che sono buoni, ma anche a quelli che non sono, E qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Cioè, entrare nella logica che tutto quello che facciamo, indipendentemente dalle situazioni, non stiamo servendo gli uomini, benché offriamo un servizio agli uomini, ma a Dio. Capite? E questo è vero sia quando lavoriamo, sia quando giriamo per strada. Qualunque cosa noi facciamo, possiamo farla solo per regole di civile convivenza, ma sarà un po' frustrante. Se invece serviamo Gesù, in ogni cosa, qualunque cosa succeda, siamo sereni. E anche quando viviamo delle ingiustizie, e le vivremo delle ingiustizie, non vi pensate, se l'hanno fatta Gesù lo faranno anche noi, non è niente di nuovo. E quindi, anziché avvelenarci l'anima, ringrazieremo il Signore e impareremo a fare ogni cosa di buon animo Perché serviamo Gesù, prima di tutto. Capite quello che... Io so che vi sto chiedendo delle cose impegnative. Qualcuno preferisce non venire più in questa chiesa e andare da un'altra parte. E beh, io dico, mi dispiace per voi, ma chi vuole continuare questo percorso è un percorso di pace, di gioia, di guarigione, che ha un suo prezzo. Gesù ha già pagato, ma noi abbiamo bisogno di entrare in questa realtà dove la nostra obbedienza è a Dio. Non è al pastore o a una regola confessionale, ma è con Lui che vi dovete mettere d'accordo. E quindi non vi spaventate, io non pretendo niente, ma semplicemente voglio che sappiate la piena grazia che Dio ha preparato per voi. Perché se non c'è obbedienza nella nostra vita come scelta personale, non possiamo pretendere che il Signore ci guarisca. L'abbiamo letto nell'Esodo. È una regola vecchia di 3.000 anni. Servite il Signore e di conseguenza io benedico la tua acqua, benedico il tuo pane e allontano da te la malattia. Alleluia. E allora quanto ti puoi sentire a volte schiacciato da questa vita? Gesù, ma io voglio servire te. Non mi interessa niente quello che mi dicono, mi interessa quello che dici tu. E allora servite il Signore con gioia e affrontate la malattia sapendo che Dio la allontana da voi e questa malattia non ha diritto di stare nella vostra vita. Ma mettetevi questo proposito: io, quanto mi riguarda, voglio servire il Signore. Questo poi Dio sa quello che deve fare nella vita di ognuno di noi. E quindi queste esortazioni, sempre doveri semplici e pratici, sapendo appunto il verso 23 dice: qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, quindi allegramente. La volontà di Dio nella nostra vita non è mai qualcosa che ci... non ne posso più. Noi a volte decidiamo che non ne vogliamo più, ma questo è un nostro problema, perché tutte le volte che noi decidiamo di fare la volontà del Signore, questo rinnova in noi la gioia, la forza, l'entusiasmo. Nella nostra umanità abbiamo delle regole che ci siamo messi in testa. Io perdono una volta, perdono due volte, tre volte, insomma siamo già andati troppo in là. E abbiamo deciso noi che non vogliamo andare oltre. Ma se ascoltiamo Gesù, Lui ci dà la forza per farlo, uno, due, tre, quattro... finché serve, finché ce n'è bisogno, noi abbiamo il potere di perdonare, perché Dio ha perdonato noi e questa verità è scritta nel nostro cuore. Non limitate la grazia di Dio dentro di voi. Vi ricordate quando i discepoli dicevano: ma quante volte perdonerò? E Pietro gli sembrava di essere molto generoso: perdonerò fino a 7 volte. E Gesù lo guarda e dice: Pietro, sì, forse è meglio che ti dia una rettificata. 7 per 7 49, 70 volte 7, quindi 490 volte al giorno tu hai la capacità di perdonare. Poi dopo ne parliamo. Ma che cosa significa questo? Che dentro di noi Dio ha messo una capacità di amare, di perdonare all'infinito. Perché? Perché ci abita Lui nella vostra vita. Servite Gesù Cristo, il Signore. Servite Dio, non prendetevela con gli uomini, con le donne, col marito, con la moglie, con i figli, con il datore di lavoro. Non ve la prendete, è tempo perso. Ma servite Gesù Cristo, il Signore, che è buono e misericordioso, e rinnova in voi la capacità di amare e di perdonare, ma non solo, vi guarisce proprio attraverso queste difficoltà. Sembra un assurdo, ma è proprio facendo esercizio che noi troviamo forza. Se avete mal di schiena, la cosa peggiore è mettervi in poltrona. Dovete camminare, dovete andare a nuotare. Questo è vero sul piano fisico. E se vi sentite deboli nella fede, è tempo di praticare il Vangelo. E anche questo voi scoprirete che amando e perdonando, wow, il Signore è con voi Ed è lui che vi guarisce, anzi lui allontana da voi la malattia. Quindi questa semplice esortazione: servite Cristo il Signore. Anche nella lettera agli Efesi c'è un'altra parola, capitolo 6. Oggi vi faccio girare un po' e non è finita. C'è un certo punto, capitolo 6, un'esortazione che forse per noi è un po' incomprensibile. Stava dicendo al verso 4: voi padri non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. E poi c'è appunto questa frase che per noi è poco comprensibile, perché siamo in una condizione diversa da un punto di vista sociale, e dice: servi, obbedite ai vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. Sapete che i servi dell'epoca erano sottoposti ai loro padroni fino al punto che il padrone aveva perfino la facoltà di ucciderli. E questo è terribile, no? E quindi ovviamente noi siamo in una dimensione diversa, anche se non è tantissimo diversa. Però qua il Signore vuole aiutarci a capire che dobbiamo andare al di là delle apparenze. E continuiamo questa lettura. Servi, ubbidite, verso 5, ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. Non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, facendo e vivendo la volontà di Dio non sforzati, ma con entusiasmo, con quel buon animo. È chiaro che la realtà sociale è completamente diversa da quella di cui viviamo oggi, però i principi rimangono. E quindi in questa maniera noi riceviamo grazia da Dio. Impariamo a servire di buon animo. E questo è vero per chi fa un lavoro dipendente, è vero per chi fa un qualsiasi lavoro, servire di buon animo, non con l'animo amareggiato. Quante volte ho fatto l'operaio arrabbiato? Per anni io sono stato un operaio arrabbiato, sempre a contestare con tutto e con tutti. Forse avevo anche delle ragioni, ma oggi che mi guardo indietro dico: quante buone occasioni ho perso di vivere serenamente, anche a volte le ingiustizie, perché poi Dio ci dà grazia per vincere il male con il bene, servendo con benevolenza, come a Cristo e non agli uomini. Quando noi le cose le facciamo per il Signore, ha tutta un'altra misura, ha tutto un altro peso, sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, ne avrà o avrà fatto bene o del male, ne riceverà la ricompensa dal Signore. Facciamo non più i conti con gli uomini, che possono essere giusti o ingiusti, ma con il Signore. E quindi ovviamente poi parlerà ai padroni, dirà: voi padroni fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che anche il vostro Signore è nel cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Quindi se tu hai dei dipendenti, se tu hai persone alle quali devi dare degli ordini, fai attenzione, agisci con umiltà, ricordati che dovrai rendere conto a Dio di quello che fai, di come usi la tua autorità. Quindi di nuovo questo pensiero: servendo con benevolenza. Abbiamo iniziato parlando di servire Dio, alleluia, e allora lo vogliamo fare con benevolenza. E poi andiamo nel libro di Amos, ci dice che Dio rivela i suoi pensieri, libro di Amos, è alla fine dell'Antico Testamento, Amos. Nel capitolo 3, il verso 7 dice: il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, ai profeti. Wow! Abbiamo visto che lui guarisce quelli che lo servono, gli fa funzionare il pane, l'acqua, non gli fa mancare niente. E non solo, dice che Dio rivela i suoi pensieri a quelli che lo servono. Se servite Gesù, il Signore, sappiate che Dio vi illuminerà passo a passo la vostra vita, vi farà capire le cose che stanno succedendo, e per voi e per la realtà che vi sta attorno. E ci chiama profeti, i suoi servi, i suoi profeti. Perché dice profeti? Perché che cos'è un profeta se non uno che proferisce parole che vengono dal Signore nostro Dio? E quindi ognuno di noi è chiamato ad essere profeta in questa generazione. Poi ci sarà qualcuno che ha un ministero profetico, è una cosa diversa, ma essere una profezia nel nostro tempo è la caratteristica di ogni figlio di Dio che è servitore di Gesù Cristo. E allora entriamo in questa dimensione laddove Dio ci rivela i suoi pensieri, dove quando voi aprite la Bibbia capite che cosa leggete, dove quando pregate capite che questa è la strada e sentite nel cuore la guida del Signore che dice: cammina, non aver paura, questa è la strada, io sono con te, non ti lascerò e non ti abbandonerò. E quando anche passassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerò male alcuno, perché tu, Signore, sei con me. Alleluia. E quindi capite questa parola? Dio rivela i suoi pensieri a quelli che lo servono e li chiama profeti. Quindi con questo non lo dico perché ci dobbiamo montare la testa, adesso siamo profeti, allora profetizziamo. Sì, noi siamo un segno, una profezia in questo tempo. Persone che hanno scelto di amare, perdonare, vincere il male col bene, sono segni profetici in questo tempo, dove perfino nella Chiesa abbiamo dimenticato cos'è l'amore, il perdono, la misericordia. Abbiamo dimenticato quali sono le cose importanti. Ci nutriamo più spesso di chiacchiere e di maldicenze che del regno di Dio e della sua giustizia. E allora è per tempo per noi di ravvederci e di convertirci, di tornare al Signore, di essere una voce profetica in questo tempo, e nella Chiesa e nel mondo. Perché questo mondo aspetta la rivelazione dei figli di Dio. Aspetta che i figli di Dio si sveglino e si raccontano: ah, la verità qual è? È che io sono figlio di Dio. Gesù ha dato la sua vita per me. E allora la buona notizia: io sono stato salvato per grazia e questa salvezza è pronta anche per te. Come si fa? Basta crederci. Chiama Gesù e vedrai che cosa succede. E un passo alla volta guidiamo le persone a conoscere il Signore, rivelare il suo segreto ai suoi servi, ai suoi profeti. Il Signore rivela, fa conoscere. Poi a volte noi ci mettiamo dei problemi, diciamo: ma chi è il più grande, chi è il più piccolo, chi va da una parte, chi va dall'altra? Luca 22, incontriamo i nostri fratelli, discepoli, che stavano insieme a Gesù, che stanno questi 3 anni insieme a Gesù, che camminano insieme a Gesù, che vivono insieme a Gesù, mangiano insieme a Gesù, dormono insieme a Gesù, vivono le stesse cose che vive Gesù. E al capitolo 22 di Luca, al verso 24, tra di loro sorse anche una contesa. Mamma mia, ma com'è possibile? Siete insieme a Gesù e siamo insieme a Gesù e riusciamo perfino a litigare. Siamo nati di nuovo, riusciamo perfino a litigare. Ma com'è possibile che succeda una cosa del genere? Stiamo servendo Gesù o stiamo servendo noi stessi? E allora di nuovo la domanda: servi Gesù, il Signore? Leggiamo questa parola. Sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Chi è quello che ha il grado più alto? Chi è quello che ha più autorità? Chi è quello più rappresentativo? Ma Gesù disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano. Coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma con voi non sia così. Anzi, il più grande fra voi sia come il minore. Chi governa? Come colui che serve. Di nuovo il servo. Di nuovo il servo è più importante di quello che comanda. Come mai? Perché assomiglia a Gesù. Voi, infatti, chi è più grande? Chi siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Eppure, ecco che Gesù, io sono in mezzo a voi come colui che serve. Io sono in mezzo a voi come colui che è utile. Io mi prendo cura di voi. Chi è il più grande? E allora cominciamo a ragionare le cose nel verso giusto. Voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove. Voi siete quelli che siete rimasti fedeli. E io vi assegno un regno come il Padre lo ha assegnato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate sui miei troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Quindi, perché quelli che servono il Signore, ci sarà anche un tempo non solo per mangiare e bere, ma anche per giudicare, ma ogni cosa a suo tempo. E vogliamo imparare nella vita presente a essere servi. Ci hanno insegnato che dobbiamo fare sempre la scalata, dobbiamo sempre arrivare ai posti più alti. La nostra ambizione è, se siamo in ufficio, diventare capo ufficio, se siamo in, diventare sempre un gradino più in alto, avere un potere in più. Questo è quello che ci hanno insegnato. Ma Gesù cosa ci insegna? Lui, avendo tutti i poteri, si è fatto umile, si è fatto uomo. E come uomo ha vissuto in mezzo a noi per servirci. Quindi la sfida che questa mattina il Signore ci dà: vuoi servirmi? Sai, la parola servo che cosa significa? Vuoi essere utile? Vuoi essere al servizio di Dio? Allora questa è una scelta intima. Qualcuno dice: che me ne viene? Chi mi segue avrà tribolazioni, difficoltà, però c'è una verità: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Io sarò sempre con te. Io sono l'Eterno che ti guarisco, io sono l'Eterno che mi prendo cura. E quindi ripesco questa parola che abbiamo iniziato nel Levitico, nell'Esodo, quando dice appunto: la mia presenza andrà con te. Questa è un'altra parola. Servite l'Eterno, il vostro Dio, ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua. E io allontanerò la malattia da te. Alleluia. Forse abbiamo un canto che può aiutarci nel dire: Gesù, io voglio servire, voglio seguire la tua volontà nella mia vita, perché la nostra scelta, se la nostra scelta è servire il Signore, essere suoi servi. So che non è di moda, la parola servo manda in crisi qualcuno, lo so. In questo paese democratico dove i padroni non esistono più, esistono solo i datori di lavoro, però in realtà sono sempre i soliti padroni che, che con un nome diverso in realtà o facciamo quello che ci dicono o ci mettono a casa. E allora, con Gesù le cose sono un po' diverse. Scegliamo volontariamente di servire il Signore e questa scelta è accompagnata dalla sua benedizione. Lui ha predisposto per noi qualcosa di speciale. Servite l'Eterno, il vostro Dio. Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua e io allontanerò la malattia di mezzo a te.